9 minuti, eccoci qua. Allora siamo anche in diretta a Facebook. Salutiamo e ringraziamo Roberto Naldi, che è il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti, è venuto a trovarci ai nostri studi. Buonasera, grazie di essere con
Buonasera,
noi.
Buonasera, grazie a tutti.
Siamo sulla notizia, ingegnere, perché insomma è dell'altro giorno la sentenza del TAR, che insomma dice cose diciamo molto importanti e relative alla valutazione di impatto ambientale, poi ne parleremo. Però l'attualità stringente è questa sua intervista, se non sbaglio, al quotidiano Repubblica, in cui lei parla della dice sostanzialmente: dopo questa decisione del TAR bisognerà valutare anche gli investimenti su Pisa, bisogna spostarli nel tempo. Oggi ci sono varie prese di posizione, qualcuno va giù duro, parla di ricatto amministrativo, come ad esempio la CGL o le opposizioni di sinistra. Non l'ha presa bene nemmeno l'ex sindaco Filippeschi e nemmeno l'attuale sindaco di Pisa, Michele Conti, che dice: da sindaco chiedo a Toscana Aeroporti di mantenere gli impegni presi e confermare gli investimenti sull'aeroporto pisano, a cominciare l'ampliamento del terminal.
Ma partiamo da quest'ultimo argomento, come capisco volete. Intanto io inviterei a leggere l'intervista su Repubblica e non soffermarsi al titolo, perché spesso i titoli sono fuorvianti dei contenuti. In questo caso lo sono, perché l'intervista ha spazia soprattutto sui temi relativi al ricorso al TAR, alla sentenza, eccetera. Dopodiché esiste una domanda specifica fatta su Pisa, a cui io fra l'altro rispondo, insomma, ma basta questa questione Pisa, Firenze, eccetera, eccetera, e dico una cosa vera, cioè la società dovrà rifare un piano economico e finanziario complessivo, perché essendo una società unica che gestisce i due aeroporti e che pianifica le risorse finanziarie, tecniche, economiche sui due aeroporti, oggi ha una realtà fatta di due fabbriche, una con una grande prospettiva reddituale, un'altra diciamo più importante dal punto di vista numerico ma più tirata dal punto di vista reddituale, che è Pisa, e quindi dovrà rifare in qualche modo il piano economico finanziario per riuscire a spostare o dilatare nel tempo gli investimenti, come farebbe qualsiasi buon padre di famiglia.
Dove a questo quindi punto nessun di vista, ricatto?
Ma assolutamente nessun ricatto. E diciamo francamente, la parola ricatto è una parola che mi piace poco, e inviterei a chi la pronuncia qualsiasi a riflettere attentamente, perché non intendiamo farci offendere da questo punto di vista. Nessun ricatto, nessun ricatto amministrativo, che non capisco che cosa voglia dire, nessun cambiamento di strategia. L'aeroporto di Pisa, gli investimenti su Pisa restano fondamentali, prioritari e strategici. Abbiamo bisogno di ripianificare a breve la situazione finanziaria e economica della società in funzione di questo ritardo che ci sarà dovuto alla sentenza del TAR.
E allora veniamo a questa sentenza del TAR, una sentenza probabilmente da parte vostra in attesa, contro cui verrà ricorso al Consiglio di Stato, ed è una sentenza molto dura, no? Perché sostanzialmente mette un freno, qualcuno dice addirittura zero l'iter della valutazione di impatto ambientale.
Ma devo dire inaspettata, perché allora intanto faccio una premessa: io non amo parlare di magistratura, perché ho grande rispetto per la magistratura, però le sentenze credo che un cittadino libero possa commentarle. Nel commentare la sentenza, devo dire, noi ci aspettavamo qualsiasi tipo di valutazione amministrativa, qualsiasi tipo di valutazione dal punto di vista giuridica. E non abbiamo trovato niente di tutto questo. Noi nella sentenza ci sembra di vedere una posizione più ideologica che non una posizione, e una posizione di merito tecnico non supportata da, per esempio, un perito, per esempio, un tecnico di parte, che sia stato un tecnico, diciamo, del giudice, che abbia espresso una posizione di perché lui dice che non è stata fatta una indagine sufficiente dalla commissione.
Ma loro dicono che il numero di prescrizioni è talmente alta che di fatto va a invalidare, diciamo così,
ma l'ideologia potrebbe esattamente dire il contrario. E un numero di prescrizioni così alto perché il lavoro fatto e il lavoro fatto alla commissione è così accurato e così dettagliato che ha dato tante prescrizioni. Perché se uno trovasse nella norma che il limite è 5 prescrizioni, 30 prescrizioni, no, più di 60 non ci si può andare, qual è il limite? Non esiste, è una valutazione soggettiva, e in questa valutazione soggettiva bisogna che sia, a mio giudizio, supportata da un esperto, da una valutazione tecnica, e non credo che un giudice amministrativo da solo, senza supportarsi, la possa esprimere. Per questo mi permetto di dire che probabilmente c'è qualcosa che, almeno a noi, era inaspettato questo tipo di valutazione, e la riteniamo più ideologica. Che non...
Ma è uno stop o un passo indietro, come qualcuno ha detto?
Io, diciamo, lascio che siano i giuristi a esprimere la technicality di questo aspetto. Noi ricorreremo al Consiglio di Stato, abbiamo letto che lo farà la Regione, sappiamo che probabilmente lo farà l'ENAC, i ministeri, che poi sono quelli che vengono, diciamo, giudicati da questa sentenza come inefficaci. Io so solo che noi abbiamo fatto un lavoro che ci è stato detto che in nessun altro valutazione impatto ambientale è stato fatto un lavoro così corposo e così approfondito. 500 fra progetti elaborati, università, esperti, di tutto si è studiato dal punto di vista. Quindi, ecco.
Vedremo.
Sono ottimista da questo punto di vista.
Rimaniamo sulla questione ambientale, perché è una questione molto sentita, in particolare dal nostro ascolto, ma diciamo anche una questione di grande attualità, no? C'è la vicenda di Greta, per semplificarla, c'è questo ritorno di un grande interesse nei confronti dell'ambiente, il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, quindi è una questione sicuramente da non banalizzare. Qualcuno dice le 140 ed oltre prescrizioni sono a significare che dal punto di vista ambientale questa nuova pista determina dei problemi molto grandi. Poco fa abbiamo mandato in onda un'intervista al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che dice guardate, la sistemazione del nuovo aeroporto produrrà anche dei benefici sotto il profilo ambientale. Perché?
Allora, intanto vi invito... invito gli ascoltatori tutti a analizzare le prescrizioni. 142 prescrizioni, che è quello che viene comunemente detto, in effetti non sono 142 ma sono 50, forse sì. 40, dipende da come si raggruppano, perché se mi si dice che una prescrizione devo prendere questo mattone, devo mettere lì e poi devo mettere a fianco un altro mattone, cioè, non sono due prescrizioni,
diciamo,
ma una prescrizione sola.
Sono riconducibili
a una cinquantina. Prescrizioni che sono, fra l'altro, tutte specifiche di un lavoro fatto. Di un lavoro fatto e approfondito. Dopodiché le prescrizioni dicevano anche che la delibera del Ministero dell'Ambiente diceva anche che andava costituito un osservatorio che doveva verificare l'ottemperanza di una serie di prescrizioni prima della conferenza di servizi, e sono state ottemperate e fatte prescrizioni prima dell'inizio dei lavori e sono in corso di verifica e di ottemperanza, e prescrizioni durante e dopo i lavori. Quindi da questo punto di vista la sentenza giudica anche che perché non c'erano i comuni dell'area all'interno, noi vediamo che c'è l'area metropolitana e non c'è una norma, che una legge che dica ci deve stare Tizio, Caio, Semproni e Serafino. Da questo punto di vista io sono una persona che ama rispettare le norme e le leggi, qui non c'è. Quindi io mi aspettavo che venisse giudicato questo, non soggettivamente.
Ma io uscivo dalla sentenza.
Uscendo dalla sentenza, dal punto di vista ambientale. Intanto noi siamo un gruppo, io sono il presidente di Corporazione America Italia, vengo da Corporazione, noi abbiamo una grandissima sensibilità e attenzione per i temi ambientali. Ed è per questo che abbiamo approfondito in maniera quasi, devo dire, parossistica tutti gli aspetti ambientali. Perché il presidente della regione dice questo? Ma perché a valle di quello che sarà la realizzazione della nuova pista verrà chiusa una parte della vecchia pista e verranno realizzati 5 parchi veri, nuovi, utilizzabili dai cittadini, che riordinano, ripuliscono quello che è la piana. Io dico, al di là di... rispettando le opinioni di tutti, oggi non è ordinata quel pezzo di piana. E poi stiamo parlando, la famosa piana di Sesto sono 2000 ettari, noi stiamo interagendo su 150 ettari di questi, e una parte la compensiamo con dei parchi, con dei nuovi laghi, con un riordino, quindi una grande attenzione per gli aspetti ambientali. Gli aspetti di Greta, noi saremo i primi aeroporti in Italia a lanciare a breve water plastic free, intanto con 2 anni e mezzo di anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalla Comunità Europea. Abbiamo tutta una serie di diciamo attenzioni nei confronti dell'ambiente che non vediamo da tantissime altre parti, quindi ci piacerebbe che qualcuno e mi sembra abbiamo avuto modo anche in regione di spiegarlo, qualcuno si confronti su questi aspetti ed eviti dei luoghi comuni.
C'è la questione però del trasporto aereo come elemento inquinante in sé.
L'aeroporto rispetto all'area rappresenta qualcosa meno dello 0,5% dell'inquinamento atmosferico. Il grande inquinamento atmosferico è dovuto alle auto, è dovuto al riscaldamento
domestico,
eccetera, eccetera. E l'aeroporto rappresenta fra il 0,5 e l'1%, ma sicuramente una cifra intermedia, quindi non rappresenta assolutamente nulla in termini di emissione. Lo stesso è la sicurezza. Noi abbiamo fatto fare da 4 università, primi in Italia e fra i primi forse in Europa, a fare uno studio sul rischio di incidente aereo, l'Università Federico II di Napoli, la Sapienza di Roma, l'Università di Pisa, l'Università di Bologna, insieme hanno predisposto con gli esperti dell'ENAC un grande studio che ha verificato che il rischio di varie tipologie di incidenti, nella migliore delle ipotesi, è ogni 150.000 anni. Quindi da questo punto di vista forse stiamo
Dobbiamo correre perché le domande sono tante. Allora, una delle contestazioni che viene fatta alla nuova pista è che va a determinare un modello di sviluppo per Firenze in cui naturalmente ci sarà l'uso business, diciamo, dell'aeroporto, ma molto sarà uso turistico, e questo creerà un ulteriore aggravio di turismo sulla città, che è già sofferente da questo punto di vista, e che quindi andrà a stravolgere l'economia cittadina ulteriormente a vantaggio della rendita e meno, diciamo, con meno profitto per l'economia reale.
Ma intanto l'aeroporto di Firenze, chi lo sollecita principalmente è l'industria. Firenze è una città dal punto di vista industriale, delle nuove tecnologie, delle start-up, della nuova opinione, che ha bisogno di un aeroporto funzionale che colleghi le grandi capitali e i grandi hub, grandi capitali europee e i grandi hub. Ma noi abbiamo semplicemente messo in atto quello che è il Piano Nazionale degli Aeroporti, che prevede che esista un sistema aeroportuale di 2 aeroporti che hanno 2 caratteristiche diverse. Firenze più di tanto non crescerà, 4 milioni e mezzo, 5 milioni massimo di passeggeri. Pisa 7 milioni, 7 milioni e mezzo di passeggeri, che è quello che prevede. Pisa con una vocazione intercontinentale e low cost, quello che è, e Firenze con una diciamo business e alto livello, il turismo, ma sarà un turismo di alto livello, non un turismo di massa quello che viene a Firenze, nell'aeroporto di Firenze, per ovvi motivi, perché da dove arriva, per i collegamenti che ha, perché le low cost non ci saranno da questo punto di vista. Quindi poi le valutazioni strategiche dal punto di vista urbanistico lasciamo alle politici.
Senta, quando si parla dei 2 aeroporti, il sistema aeroportuale, lei appunto ha ricordato che voi siete un sistema aeroportuale, si dice sempre, ma insomma una volta si faceva check-in a Santa Maria Novella, si andava comodamente a Pisa, perché non si può fare oggi magari con collegamenti ferroviari veloci e quindi insomma, potenziare
Pisa? Che cosa vuol dire un collegamento ferroviario veloce, fare l'alta velocità. L'alta velocità francamente avrebbe bisogno di un bacino, di numeri tali che non sono rappresentati fra Firenze e Pisa. Noi abbiamo sempre detto che fra Firenze e Pisa serve maggior frequenza di treni, treni più ordinati, più puliti e maggior frequenza oraria. Anche magari qualcuno in termini orari che non faccia tante fermate per poter servire il collegamento e i passeggeri. Ma questo si deve coniugare anche con i problemi di sicurezza. I bagagli non è che possono andare in giro. E lei si ricorda del trenino che prendeva anch'io quando il mondo era un altro.
È cambiato il mondo da questo punto di
quando
vista.
Quando l'11 settembre non esisteva. Dovevamo quando fare la sicurezza e i controlli erano un'altra cosa. Lei quando viaggia quanti controlli fa?
L'ultima volta ho fatto 2 ore di coda.
Io sono semplicemente nato a Tripoli, italiano, eccetera, eccetera. A me non dico perché mi mettono nudo, ma quasi.
Sì, in effetti quando si faceva il check-in a Santa Maria Novella era molto più semplice, molto più
fluido. Era un altro momento.
Riguardo alla questione del polo scientifico di Sesto Fiorentino, no? Sa che una contestazione viene fatta, lo sviluppo dell'aeroporto andrà a limitare lo sviluppo del polo e il rapporto di questo con le industrie, quindi la possibilità di dare nuova linfa sotto il profilo della ricerca e di livello alto come il polo scientifico alle industrie del territorio.
L'aeroporto non solo non limiterà, ma aiuterà lo sviluppo del polo scientifico. Dal punto di vista dell'analisi del rumore, esiste un edificio che è sotto controllo. Noi abbiamo già fatto degli studi preventivi, ma li faremo, e abbiamo già manifestato all'università tutta la nostra, il nostro impegno a consentire nuovi investimenti per dislocare o proteggere, se ci fossero condizioni, e comunque nell'ambito delle famose raccomandazioni, eccetera, è prevista una diga di terra armata alta 10 metri a protezione dell'eventuale rumore, eccetera. La nostra analisi è che questo non potrà che favorire lo sviluppo. Noi vogliamo che favorisca, noi abbiamo bisogno di un'università di alto livello anche a Firenze.
3 minuti abbiamo, le volevo chiedere chi lo paga, perché Toninelli ha detto lo facciano quei soldi loro sostanzialmente, insomma non ha detto proprio così, ma possiamo leggere tra le righe, ha detto quei 150 milioni.
Ma io quello che ha detto il ministro Toninelli lo rispetto, non ha detto così comunque.
No, ha detto che dei 150 milioni 100 saranno, 50 saranno per Firenze e 100 saranno distribuiti altrove.
Ma non è così, noi abbiamo
questo,
noi
la abbiamo dichiarazione che abbiamo, no?
Ma questa è una vecchia dichiarazione, è una vecchissima dichiarazione.
Però,
recentemente le posso assicurare che i 150 milioni sono stanziati, formali.
Quindi ha cambiato idea Toninelli?
Non so se ha cambiato idea, ma solo un aspetto formale, e forse non era stato sufficientemente informato.
Non era informato. Non era informato. Le faccio un'ultima domanda, approfittando della sua verve e anche della sua schiettezza, mi sembra. Ma lei, che è un esperto di aeroporti, l'avrebbe mai fatto lì l'aeroporto di Firenze? A suo tempo, no? Perché ora voi vi trovate a gestire dei problemi che evidentemente.
Firenze, io le faccio una controdomanda, ma lei pensa che Firenze, per la città che è, e per come è l'Italia, che non ha un aeroporto a Roma e basta, o un aeroporto a Milano e basta, non debba avere a Firenze un aeroporto di qualità? Secondo me dovrebbe averlo. Se doveva essere fatto lì, noi abbiamo trovato tutto fatto, la pista identificata e francamente altre direzioni della pista analizzate. Le vedo difficili, perché quella pista così com'è avrà un monodirezionale, avrà un impatto su 70 persone. Quella attuale ce l'ha su qualche migliaia di persone.
Lei lo sa che ci sono delle contestazioni relative al fatto che ci sarà la possibilità di arrivare fino a un 20% di voli che sorvolano la città di Firenze.
Questa è una bufala, una delle tante fake news. Dice il pilota scende dove gli pare. Ma lei, se prende una macchina ed entra in autostrada, potrebbe anche andare contro mano.
Certo.
Però ammazza la gente, si ammazza lei, la mettono in galera.
È una fake news.
Ma è una super fake news.
Chiudiamo su questo, speriamo di aver risposto a tanti dubbi che ci sono, naturalmente ci verrà a ritrovare, vero?
Per cui
ci sarà modo di chiarirne di ulteriori. 19:28, non mi resta che ringraziare dei ragazzi di Dal Vetro per l'assistenza in regia e domani torniamo con Senza Sconti. Naturalmente l'intervista potete ascoltare in podcast sul nostro sito www.contraradio.it. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino.
E Roberto Naldi.
Dall'ingegner Naldi.
Grazie.
Senza sconti.
Andiamo avanti.
I fatti del giorno, i commenti, le vostre opinioni.